Shalom a tutti, Erev Tov e benvenuti a questa nuova lezione su www.virtualyeshiva.it. Questa sera ci troviamo a cavallo tra il 16 e il 17 del mese di Sivan e ci troviamo giovedì 19 giugno 2008. Questo Shabbat leggeremo la parasha di Shelach Lecha, che racconta la storia degli esploratori che sono andati in terra di Israele per vedere la situazione e come conquistare la terra. Prima di iniziare il racconto della parasha, il Talmud dice che grandi maestri iniziavano a raccontare una barzelletta prima. Si racconta che una volta un rabbino si è presentato davanti al suo pubblico dicendo che nel tetto del tempio della sinagoga c'è un grande buco e sta entrando dell'acqua e sta danneggiando la sinagoga e bisogna urgentemente sistemare la cosa. Il rabbino dice: a proposito di questo fatto ho due notizie da darvi. La prima notizia è positiva e la seconda notizia è negativa. La prima notizia è che abbiamo trovato tutti i soldi per sistemare il progetto, tutto è a posto e tutto si rimedierà a breve. Questa è la notizia positiva. La notizia invece negativa, la seconda notizia, che questi soldi che abbiamo trovato si trovano nelle vostre tasche e voi dovete sborsare per sistemare presto. Per cui da una parte c'è una notizia positiva e dall'altra parte c'è una negativa. Sicuramente le due si bilanciano, per cui facciamo in modo di sistemare la sinagoga quanto prima. Questo racconto è collegabile con la parasha di questa settimana, dove arrivano gli esploratori, iniziano da una parte a parlare bene della terra di Israele, iniziano a fare dei complimenti dicendo è una terra di latte e miele, ci sono cose molto positive, della frutta molto grande, molto abbondante, e parlano solo cose positive. E poi dalle cose positive iniziano a entrare in quelle negative, iniziano a criticare. Abbiamo visto però dei giganti, noi eravamo come delle formiche, una terra strana, una terra che mangia i suoi abitanti. In realtà dove loro andavano trovavano dei funerali, morivano le persone. Loro hanno dedotto che è una terra che mangia i suoi abitanti. Non hanno capito che Hashem ha fatto in modo che la gente fosse occupata con questi funerali per distoglierli dall'attenzione e per impegnarli con altre cose e non permetterli di vedere, di capire, di seguire quello che stavano facendo gli esploratori. In realtà loro invece di interpretare positivamente l'operato di Hashem, loro guardano il lato negativo, sbagliano e interpretano in maniera negativa. Ogni cosa che succede nella vita può essere interpretata positiva o negativa. C'è sempre una buona notizia e una cattiva notizia in ogni cosa. Dipende come si guarda. Dio ci ha creato con due occhi, con l'occhio destro e con l'occhio sinistro. Perché? Non basta un occhio? No, non basta, perché con l'occhio destro vediamo le cose in maniera positiva. Con l'occhio sinistro le guardiamo in maniera negativa. Allora abbiamo bisogno di due occhi per valutare attentamente ogni situazione, col lato positivo e col lato negativo. Questo è stato l'errore del popolo, che loro da una parte guardano in senso positivo, dall'altra parte guardano il lato negativo e permettono al lato negativo di sopravvalere a quello positivo e rimangono con l'interpretazione negativa, fino al punto che loro dicono noi non possiamo andare in Israele, è pericolosa la terra, non la riusciremo a conquistare, è meglio che rimaniamo nel deserto. E qui arriva il loro grave errore, perché gli esploratori, viene dalla parola Latur, vengono chiamati Tayarim, Latur e Tarez. Latur vuol dire girare, e Tayar vuol dire girare, da questo viene anche in tutto il mondo il turista, viene dalla parola ebraica di Tur, Latur e Tarez, come c'è scritto nella parasha di Shelach Lecha. Latur vuol dire girare, vedere. Loro dovevano fare turisti, andare, vedere, girare, tornare indietro e fare un reportage, dire cosa hanno visto, spiegare come sarebbe stata la strategia migliore di conquistare la terra. Loro tornano indietro e invece di commentare, di ripetere quello che hanno visto, loro iniziano a interpretare, a dare la loro opinione, a dire no, è difficile, non si può conquistare, è meglio che rimaniamo nel deserto. E qui gli esploratori si prendono la responsabilità di dare delle affermazioni e invece di fare i turisti diventano degli opinionisti. Iniziano loro a dire cosa è meglio fare. Dice la Torah, Hashem dice, io non vi ho mandato per dare opinioni. E questo è uno dei problemi principali dei giornali e dei media, che dovrebbero riportare le notizie, invece di riportare solamente, iniziano, ognuno vuole dare la sua opinione dei fatti che sono successi. E ognuno vuole, è convinto che dando un'interpretazione positiva o dando un'interpretazione negativa, piuttosto di solito tutti cercano di dare la negativa, perché chi è più negativo è più ha successo, è più in gamba, e qua è stato un errore molto grave che hanno fatto gli esploratori, perché loro sono stati mandati solo per girare, vedere e girare, non per dare opinioni. Quando un messaggero devia dalla sua missione e invece di fare quello che gli è stato chiesto inizia a fare qualcos'altro, lui fa un gravissimo errore, fa l'errore degli esploratori. Dobbiamo fare attenzione nella vita. Hashem ci ha mandato in questo mondo, perché? Per elevare questo mondo, per divulgare il monoteismo. Israele ha la missione di insegnare al mondo che c'è un solo Dio. Come dice il nome di Israele, Yesh, le prime due lettere vuol dire Yesh, le ultime due lettere è che c'è un solo Dio. Quando qualcuno inizia a pensare che la sua missione è diversa, inizia a voler fare qualcos'altro fuori da quello che gli è stato chiesto, allora automaticamente lui fa l'errore di esploratori. Invece di fare la sua missione, fa qualcosa di ben diverso. A questo punto Hashem dice, se voi volete cambiare e deviare, allora rimanete nel deserto. La vostra punizione sarà quello che voi avete chiesto. Voi avete chiesto di rimanere nel deserto, di non entrare in terra di Israele? Bene, voi rimanete nel deserto come avete chiesto, e così la generazione intera rimane nel deserto. Passano 40 anni nel deserto, perché tutti gli ebrei che erano usciti dall'Egitto, che avevano più di 20 anni, dovevano morire nel deserto. Allora, rimanendo nel deserto per 40 anni, muoiono tutti quelli che avevano già compiuto 20 anni. Se fossero entrati subito in terra di Israele, le persone che avevano 20 anni avrebbero dovuto morire subito, perché loro saranno puniti di non entrare in terra di Israele. Ma siccome Dio non voleva farli morire giovani, allora dice rimanete nel deserto 40 anni, così tutti quelli che hanno 20 anni riusciranno ad arrivare almeno a 60 anni, così non moriranno così giovani, e poi i loro figli, che non hanno rinnegato, che non hanno guardato con occhio negativo, con l'occhio sinistro il Paese di Israele, sono loro che entreranno. Chi guarda le cose in maniera negativa con l'occhio sinistro, alla fine questo ritorna su di lui e rimane ripagato esattamente secondo il suo comportamento. Chi guarda invece in maniera positiva la vita, ritorna su di lui positività e merita di vedere la terra di Israele come figli di questi esploratori, di questa generazione. Loro non si lamentano, non rinnegano, non guardano in maniera negativa con l'occhio sinistro. Loro sono quelli che entreranno in terra di Israele. Quando Moshe Rabbeinu sceglie gli esploratori, dice la Torah, Kulam Anashim, Lashem Ben Israel Hema, tutti sono Anashim. Spiega Rashi, tutti sono capotribù, tutti sono dei tzaddikim, tutti sono dei grandi. Ebbene, se si tratta di tzaddikim e di grandi personaggi, com'è possibile che loro abbiano fatto un errore così grave? A deviare dalla volontà di Hashem, dalla missione alla quale è stata assegnata loro. Come possono personaggi così alti, così importanti, cadere così in basso? Ci sono tanti commentatori che vogliono rispondere a questa domanda. Il Nachmande, Ramban, l'Ora Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar, ognuno dà diverse spiegazioni. Sappiamo anche la famosissima spiegazione dell'Alter Rebbe, il primo Rebbe di Chabad, che lui spiega nell'Ikutei Torah che la loro volontà non era una questione negativa, una mancanza di rispetto della terra di Israele, no. Loro hanno talmente tanto amore ad Hashem, hanno talmente tanto desiderio di studiare la Torah, e allora loro preferiscono rimanere nel deserto e non occuparsi di cose materiali. Entrando in terra di Israele, il popolo dovrà occuparsi di lavorare la terra, dovrà occuparsi di avere una nazione, un governo, una società, dovrà occuparsi di tante cose. Dovrà avere tanti problemi e sarà molto distolto dal legame spirituale dello studio della Torah. Nel deserto la manna cadeva ogni giorno, il pozzo di Miriam gli dava da bere, le nuvole gli lavavano gli abiti, non avevano occupazione, non avevano problemi. Dice l'Alter Rebbe, il Bala Tanya, che la loro volontà di rimanere nel deserto era un desiderio spirituale, era un sogno di rimanere sempre nella dimensione spirituale. Era una generazione talmente spirituale ed elevata che non riusciva a capire, a pensare di scendere in basso, di cadere così in basso, cadere nella materia. Allora loro preferiscono rimanere nel deserto, parlano male della terra di Israele, ma non perché la terra di Israele è negativa, ma perché è talmente più importante studiare la Torah ed essere vicino ad Hashem che loro preferiscono non entrare in Israele. Anche questo è stato un grave errore, perché Dio ci ha creato in un mondo materiale, non ci ha creato degli angeli, ci ha creato in un mondo materiale perché vuole che noi entriamo in terra di Israele, ci occupiamo di cose terrene, lavoriamo la terra. Dio vuole che noi abbiamo delle tentazioni, dei problemi, e nonostante tutto noi studiamo la Torah, nonostante tutto noi rimaniamo legati ad Hashem. Ma se noi cadiamo in basso, se noi rimaniamo solo in una dimensione spirituale, diventiamo come degli angeli. Che gusto c'è essere degli angeli? Non avere problemi materiali, studiare la Torah? Certo, è troppo facile. Per cui Hashem dice, no, non è questa la mia volontà. Io voglio che voi entrate in Israele, scendete in basso, senza però cadere, senza però perdere la testa. Riuscire ad elevare la materia, questa è la volontà di Hashem. Per questo loro sbagliano e solo i figli loro, la futura generazione, entrano in terra di Israele. Bene, questa è un'altra interpretazione famosissima. Questa sera noi non parleremo neanche di questa spiegazione, ma entreremo in un altro commento. Questo commento che diremo stasera, che approfondiremo insieme, è stato scritto da un grande maestro e studioso, da Reb Shmuel Vital. Chi era Reb Shmuel Vital? Era il figlio di Reb Chaim Vital. Reb Chaim Vital muore nel 1620 a Damasco. Reb Chaim, lui, è originario dall'Italia. Si trasferisce dal sud Italia, per esattezza, da Fano. Lui si trasferisce in Israele, a Tzfat, diventa l'alunno prediletto del grande Arizal, il più grande cabalista di tutti i tempi, che viene a mancare nel 1572. Ebbene, Reb Chaim Vital, lui raccoglie tutti gli insegnamenti dell'Arizal, perché praticamente l'Arizal non scrive quasi niente. Lui comunica tutta la sua Torah, tutti i suoi insegnamenti a Reb Chaim Vital, a Tzfat, dove Arizal viene a mancare a Tzfat. Reb Chaim Vital, lui prende e scrive per anni e anni quello che ha imparato dal suo maestro, il grande cabalista Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi, soprannominato l'Arizal. Il figlio del Reb Chaim Vital, Reb Shmuel Vital, lui è quello che veramente conclude il lavoro del padre e scrive bene nei minimi dettagli quello che ha imparato il padre dall'Arizal, lo ordina e lo pubblica. Il figlio del Reb Chaim Vital si chiama Reb Shmuel Vital. Ogni tanto, nei testi dell'Arizal, troviamo delle note, dei commenti, scritte dal padre, o spesso, ancora più spesso, scritte dal figlio, del Reb Shmuel Vital. In uno dei libri dell'Arizal, scrive il figlio del Reb Chaim Vital, questo Reb Shmuel, com'è possibile che questi individui, questi tzaddikim, loro possano portare tutta la nazione di Israele contro Hashem e contro Mosè? Dio decide che il popolo deve entrare in terra di Israele, tornano gli esploratori, grandi tzaddikim, grandi personaggi, dicono no, rimaniamo nel deserto. Com'è possibile che i più grandi giusti, le persone più elevate spiritualmente del popolo, possono venire e contraddire la volontà di Hashem? Come dei riformisti. Cosa dicono i riformisti? Dio ha detto che bisogna fare così, ma veramente non è proprio così, perché le generazioni sono cambiate e allora oggi per accendere il fuoco non ci vuole niente, non è così faticoso come prendere due pietre, allora si può accendere il fuoco. Vengono e cambiano. Come può l'uomo cambiare la volontà di Hashem, un ordine che Dio ha dato? Perché si sente superiore, si sente come Dio, e allora diventa come la religione cristiana. Un uomo decide una religione, un uomo divino, con tutti i poteri divini che possiamo immaginare, però è sempre un uomo, poi viene un altro uomo e decide un'altra religione, cambia e fa, cioè, il nuovo, ogni 20-30 anni, Pontefice, il Vaticano, emette dei nuovi decreti, dei nuovi aggiornamenti. Un uomo può cambiare quello che ha detto un altro uomo. I riformisti vogliono fare la stessa cosa. Gli uomini possono loro cambiare la religione. Non è più una religione divina. È una religione umana che può essere soggetta a interpretazioni umane. Deve essere aggiornata ai tempi. Ebbene, degli errori del genere possono farli delle persone basse, degli riformisti, sono delle persone molto lontane che non hanno studiato la Torah, possono sbagliare. Ma come possono dei tzaddikim, delle persone così elevate spiritualmente, avvenire e interpretare la volontà di Dio, ma Dio veramente non intendeva, però si può cambiare, si può riformare, si può... Come è possibile una cosa del genere? Spiega Reb Shmuel Vital in base a quello che succede nella parasha precedente, nella parasha di Barotecha, che sappiamo che c'è anche una sequenza logica nelle parashot. Nella parasha di Barotecha si racconta che c'è una grande manifestazione divina e si racconta che tanti personaggi iniziano a profetizzare, iniziano a dare delle profezie. A un certo punto La gente smette di profetizzare, ma ne rimangono due di profeti, Eldad e Medad. Yeshua sente la loro profezia, va da Moshe Rabbeinu, dice: Moshe, Kalem, annientali, distruggili, ovviamente non uccidendoli, ma fai in modo che loro non possano più profetizzare, cerca di impegnarli con grandi cose in modo che loro saranno impegnati e non potranno più dire cose per aria. Moshe dice a Yeshua Bin Nun, il suo alunno prediletto: non preoccuparti, Yeshua. Mi ten kolam nevim. Chi potrà fare sì che tutto il popolo siano dei profeti? Chi siano loro dei profeti? Non ho paura. Spiegherasci dov'è il problema della loro profezia. Perché Yeshua è molto deluso, è molto irritato da questa profezia. Dice Rashi che Eldad e Medad dicevano così: Moshe Rabbeinu morirà e Yeshua, il suo alunno, lui porterà in Israele il popolo. In altre parole, la profezia di Eldad e Medad voleva dire che il popolo entrerà in Israele, ma non con Moshe Rabbeinu. Il grande Moshe Rabbeinu che ha fatto uscire il popolo dalla terra di Israele, che ha spaccato il mare, che ha dato la Torah, lui non entrerà in terra di Israele. Ovviamente in quel momento, quando loro l'hanno profetizzato, ancora non era stato decretato che Moshe non entrasse in terra di Israele. E non sapendosi questo fatto, sembrava molto strana questa profezia. Allora Yeshua dice: Moshe Rabbeinu, come puoi accettare una cosa del genere? Distruggi questa profezia, non lasciate che loro continuino a profetizzare. Cerca di impegnare loro in modo che loro smettano di fare i profeti. Moshe Rabbeinu dice: sarebbe bello se tutti fossero i profeti. In base a questo possiamo capire, dice Reb Shmuel Vital, perché Yeshua non protesta contro gli esploratori e perché Caleb è lui che si deve ribellare. Capiremo anche perché gli esploratori negano la terra di Israele in seguito. Facciamo un piccolo riepilogo storico. Moshe Rabbeinu sceglie da ogni tribù un capo tribù e sceglie 12 persone per entrare in terra di Israele. Di queste 12 persone, 10 non vogliono entrare in terra di Israele e parlano male della terra di Israele. Infatti 10 persone trasportano della frutta per dimostrare quanto sia strana la frutta della terra di Israele, per cui, volendo dire, così come la frutta è strana, anche le persone che ci abitano sono strane, per cui noi non entriamo in terra di Israele. 8 persone servono per alzare un grappolo d'uva, uno alza un melograno e uno alza un fico. E arrivano 10 persone cariche di questa frutta, però 2 personaggi, Yeshua Caleb ben Yefunè e Yeshua Bin Nun, loro non trasportano niente e non parlano male della terra di Israele. Però Yeshua Bin Nun non si lamenta contro gli esploratori, lui sta zitto. Caleb Vayahas Caleb, Caleb dice: volete voi parlare male di Moshe, ma sapere cosa Moshe ci ha combinato? Moshe, come la bene, ci ha combinato di tanto peggio, di cotte crude. Allora tutti stanno zitti per sentire: ah, finalmente sentiamo, cosa vuoi parlare? Quando c'è molto eccitazione contro qualcuno, allora tutti dicono: sì, sentiamo, cosa hai da aggiungere? Dice: sì, lui ci ha fatto uscire dall'Egitto, ci ha fatto venire, ha fatto proprio le 10 pieghe contro gli egiziani, ha spaccato il mare, il popolo voleva uccidere Caleb. Ma Yeshua, che era l'alunno principale, il futuro erede, la futura guida del popolo, per quale ragione lui non si lamenta contro gli esploratori? Lui rimane passivo. Perché lui lascia a Caleb di venire fuori, di lamentarsi, e lui non dice niente? Ebbene, Yeshua Bin Nun, lui si è ritenuto dal parlare per una ragione molto importante e anche molto saggia. Yeshua ben Nun sapeva della profezia che era stata detta precedentemente da Eldad Medad. Yeshua sa benissimo che se il popolo entrerà in terra di Israele, Moshe Rabbeinu dovrà morire e dovrà separarsi dal popolo. Moshe non potrà più insegnare la Torah, Moshe Rabbeinu non potrà più stare vicino al popolo, e allora sarà una grandissima perdita. La grande guida, il profeta più eccellente, l'unico profeta che può parlare con Dio, Moshe Rabbeinu, lui dovrà lasciare la guida del popolo immediatamente, appena entreranno in terra di Israele, perché Moshe muore e Yeshua fa entrare in Israele. Allora Yeshua dice così, pensa, se io mi ribellerò contro gli altri esploratori, gli altri 10 esploratori, e dirò che dobbiamo entrare in terra di Israele subito, si penserà che cosa? Che io sto facendo i miei interessi personali, che io voglio prendere il potere, sono ambizioso di potere, sono assetato di potere, e voglio che Moshe Rabbeinu mi lasci il trono a me, allora cosa faccio? Dico, no, voi avete sbagliato esploratori, dobbiamo rimanere nel deserto, non dobbiamo rimanere nel deserto come voi dite, dobbiamo entrare in Israele. Allora si penserà che cosa? Se entreremo in Israele e morirà Moshe Rabbeinu, io guiderò, vuol dire così finalmente io diventerò il re. Yeshua sta zitto, rimane passivo. Yeshua lui non cade nella trappola, nel desiderio di rimanere nel deserto, come vedremo tra poco il perché, ma dall'altra parte lui neanche spinge verso andare in terra di Israele, perché non si pensi male della sua volontà. E così Caleb ben Jefunè, l'unico esploratore che apre bocca, l'unica persona che è obiettiva e che è al di sopra delle parti, che non ha nessun interesse secondario, lui si alza e dice, dobbiamo entrare in terra di Israele, non abbiamo paura di niente. Lui non ha nessun tipo di condizionamento come Yeshua, lui può dire la verità e dice, è vero, avete ragione, Moshe è una grandissima guida, lui è il profeta di tutti i profeti, il capo di tutti i profeti, ma se Hashem ha detto che dobbiamo entrare in Israele adesso, questa è la volontà di Hashem e questa deve essere la nostra volontà. Dobbiamo eseguire quello che Hashem vuole da noi adesso. Noi abbiamo tante immaginazioni, tanti pensieri, interpretazioni, è vero che Hashem vuole adesso, però Moshe è il grande capo, la grande guida, come possiamo? Non vogliamo separarci da lui. Caleb dice, no, mi spiace, avete grandissime idee, ma purtroppo non è questa la volontà di Hashem. Questa è una forma di riformismo, di interpretare forse la volontà di Hashem, o di cercare di modificare la sua volontà, questo è molto pericoloso. Per questa ragione Yeshua non è d'accordo, ma sta zitto, ma Caleb non solo non è d'accordo, Vayahas Caleb et Ha'am, dice come, adesso mi faccio stare zitto, io vi dico adesso. E così Caleb riceve un grande dono. Lui riceve la città di Hebron, dove lui è andato a pregare sulla tomba dei patriarchi di Hebron quando lui va in Israele. Dice, Hashem promette a Caleb ben Jefunè, in le Caleb, nefati et Hebron, ki ruach acheret haita bo. C'è anche una famosa canzone di Avram Fried. Hine le Caleb, natati et Hebron. Sì, dice Hashem, io darò una città intera solo a Caleb, perché lui l'ha meritata, perché lui si è sacrificato. Lui si è ribellato contro tutta la corrente del popolo degli esploratori che volevano rimanere nel deserto. Lui ha detto la verità. Non ha voluto guardare i suoi interessi, le sue preferenze, il suo desiderio di rimanere legato a Moshe Rabbeinu, la grande guida, il grande profeta di tutti i profeti. Lui dice, se Hashem vuole questo adesso, questa deve essere la nostra volontà. E lui riceve la città di Hebron, perché quando lui va a entrare in Israele, Lui va lì proprio in quella città a pregare dai patriarchi, a chiedere ad Abraham, Isacco e Giacobbe e Adamo Rishon e le loro rispettive mogli, per favore, aiutatemi. Pregate per me che io non cadrò in questa trappola, che rimarrò fedele alla parola di Hashem. È molto difficile. Davanti a una situazione così, una tentazione così grande di avere Moshe Rabbeinu vicino a noi, la grande guida, il grande maestro, è molto difficile perdere una cosa così grande. Però, siccome questa non è la volontà di Hashem, vi prego, aiutatemi a rimanere solido. Rimanere fedele alla parola di Hashem, alla volontà di Hashem. Lui va a pregare a Hebron, lui riceve la città di Hebron come eredità ai suoi discendenti. Perciò possiamo capire cosa sta succedendo. Gli esploratori non è che loro volevano parlare male della terra di Israele, loro erano dei tzaddikim. Non possiamo neanche pensare e illuderci di paragonare gli esploratori ai riformisti, non c'entra niente. I riformisti sono degli ignoranti, non hanno studiato la Torah, non sanno niente. Gli esploratori erano dei capi, i capi tribù. Com'è possibile che loro parlano male della terra di Israele? In realtà il loro parlare male, che uno deve fare molta attenzione mai di parlare male anche delle pietre, anche di una terra che non è sensibile, figuriamoci degli uomini. Dice la Torah, guardate quello che succede agli esploratori, loro parlano male della terra di Israele, vengono puniti severamente. Figuriamoci uno che parla male di un uomo o commenta solamente in maniera un po' negativa l'operato di un uomo, questa è una Shonara molto più grave e deve essere molto più, la punizione è molto più grave di uno che parla male di una terra. Gli esploratori vedono l'errore che fa Miriam, che lei parla di suo fratello, e loro non fanno esperienza, non guardano, non capiscono l'errore che ha fatto Miriam e parlano male della terra di Israele. Ebbene, la verità è che loro non vogliono parlare male della terra di Israele. Loro vogliono rimanere vicino a Moshe Rabbeinu. Loro vogliono studiare la Torah dal più grande maestro di tutti i maestri, dal più grande profeta di tutti i profeti. Come dice il Maimonide, nessun profeta ha potuto parlare con Hashem faccia a faccia rimanendo sveglio, come ha fatto Moshe Rabbeinu. Il capo di tutti i profeti Moshe Rabbeinu, il maestro di tutti i maestri, era troppo difficile perderlo così in fretta, perché se fossero entrati immediatamente in terra di Israele, come era il piano divino, avrebbero dovuto perdere Moshe Rabbeinu, come avevano profetizzato Eldad e Medad. Moshe muore, Yeshua fa entrare in terra di Israele. E allora quando gli esploratori vanno in terra di Israele sapendo che Moshe dovrà morire per questo, cosa fanno gli esploratori? Dicono, noi vogliamo entrare in terra di Israele, noi non vogliamo cambiare la volontà di Hashem, ma noi non vogliamo perdere Moshe Rabbeinu. Il loro parlare male della terra di Israele non è altro che la conseguenza del loro grande, infinito amore per la loro guida, per il grande maestro Moshe Rabbeinu. Allora loro dicono, sì, la terra è difficile. In realtà loro dicono, loro vogliono dire, Moshe non vogliamo perderti. Siamo disposti noi a morire piuttosto che tu morirai, piuttosto di perderti. Perché gli esploratori sapevano che parlando male della terra di Israele, loro saranno puniti con la morte. Chiunque vuole cambiare una sola virgola, dice la Torah nel Deuteronomio, Parashat di Re, quando un giorno verrà un profeta, e questo profeta farà dei miracoli, e vorrà cambiare anche una sola virgola della Torah, questo è un profeta falso. Dovrà ucciderlo, dice la Torah. Qualsiasi profeta che voglia cambiare una virgola della Torah, non è più un profeta. Certo, se uno lo fa in maniera proprio sporadica, una volta, una tanto, come ha fatto Eliyahu HaNavi, che ha fatto dei sacrifici fuori da Gerusalemme, allora l'ha fatto solo per distruggere l'idolatria, ancora ancora. Ma in maniera permanente, e non un precetto una tanto, ma tanti precetti, dice la Torah non deve ascoltare questo profeta. Ma questi esploratori sapevano che loro sarebbero stati puniti con la morte per il loro desiderio e la loro volontà di cambiare la volontà di Hashem e di cambiare il programma divino. Però hanno detto: piuttosto moriamo noi, ma non perdiamo Moshe Rabbeinu. Loro hanno deciso di sacrificare la loro vita in cambio della vita di Moshe Rabbeinu. Hanno avuto il massimo di devozione e di attaccamento che qualsiasi ebreo deve avere verso il suo maestro, verso la sua guida spirituale. Anche a costo della propria vita, anche a costo di cambiare il piano di Hashem. Yeshua capisce che loro stanno sbagliando, lui è di parte, lui sta zitto. Lui non partecipa alla loro manifestazione, alla loro volontà di cambiare il piano divino, ma lui neanche si ribella, perché potranno dire: ah, tu Yeshua, tu vuoi prendere il potere in mano? Sei assetato di potere, per questo tu vieni contro di noi. Lui sta zitto. Però lui sa che stanno sbagliando, per questo lui non partecipa. Anche Yeshua, il più grande alunno di Moshe Rabbeinu, lui sapeva quanto era grave, chi più di lui poteva soffrire questa grandissima perdita. Però lui dice: anche la più grande danno e perdita della mia vita non può essere messo sulla bilancia del piano di Hashem. Non può essere paragonabile al piano di Dio. Sono obbligato ad accettare il piano di Hashem. Per cui io non mi aggrego a voi nella vostra congregazione, nella vostra ribellione contro Hashem. Caleb ben Yefunè, lui si ribella in maniera coraggiosa, in maniera sfrontata, arrogante. Io non sono d'accordo con voi. Il popolo vuole uccidere Caleb ben Yefunè. Chi sei tu, Caleb ben Yefunè? Tu devi sacrificarti per Hashem, per Moshe Rabbeinu. Tu devi sacrificarti per non perdere Moshe Rabbeinu. Caleb dice: mi dispiace, ma la volontà di Hashem deve essere sempre superiore. Anche al più grande desiderio spirituale della nostra vita, Hashem deve rimanere superiore. Anche più della Torah. Perché loro avevano una volontà, un desiderio spirituale, studio della Torah. Certo, lo studio della Torah è la cosa più importante che abbiamo nella vita, specialmente per quella generazione che viene chiamata Dorbea, la generazione dello studio, la generazione della saggezza. Loro sono, quella generazione era quella che ha potuto tramandare la Torah alle generazioni future, perché loro l'hanno studiata per 40 anni nel deserto senza occupazione materiale, con Moshe Rabbeinu, il maestro di tutti i maestri. Però anche il piacere e il desiderio di studiare la Torah non può essere messo prima del piano di Hashem. E così Caleb si oppone, e grazie a Caleb viene cancellato il decreto di sterminio contro il popolo, perché Hashem si arrabbia tantissimo. Voi preferite i vostri piaceri spirituali davanti al mio piano divino? Dio emette un decreto gravissimo, ma grazie al fatto che Caleb si oppone, grazie a lui, viene bloccato questo decreto, viene bloccata una strage molto delicata, molto severa, che stava per combere sul popolo di Israele. Dice il figlio di Reb Chaim Vital, il grande Reb Shmuel Vital, che questa era la volontà degli esploratori. Questo, con questo loro atteggiamento hanno manifestato il loro infinito amore che avevano per Moshe Rabbeinu, per la loro guida. Però davanti a Hashem, dice il verso, Enetza ven Gura, non c'è consiglio, non c'è potere davanti alla volontà di Hashem. Nessuno deve neanche mettere una virgola davanti al piano di Hashem. Come dice anche Talmud, Dorba, Doroleh, Dorba, una generazione va, una generazione viene, ma il piano e la volontà di Hashem non può essere mai toccata. Questo racconto e questo amore che hanno avuto i Meraglim, che loro erano tutti personaggi tzaddikim, non erano neanche da paragonare minimamente ai riformisti, perché è vero, loro hanno voluto cambiare il piano di Hashem, ma per amore per la Torah, per amore per Moshe Rabbeinu, per amore per Hashem, perché l'amore della Torah è l'amore per Hashem, per cui loro vedevano questo sotto un'ottica spirituale, divina. Ebbene, questo grande infinito amore verso il proprio maestro ci ricorda una storia simile che viene narrata nel Talmud, che è successa 1500 anni dopo. Stiamo parlando di più o meno 2000 anni fa, 2000 per esattezza e 200 anni fa, quando Rabbi Yehuda Nassim, il grande maestro di tutti i maestri, con lui ti scrive la Mishnah. Sappiamo che Dio dà la Torah orale a Moshe Rabbeinu e gli dice: questa è la Torah orale e questa è la Torah scritta. Questa deve essere tramandata per scritto, questa deve essere tramandata oralmente. Moshe Rabbeinu tramanda la Torah orale oralmente, di generazione in generazione. Arriva il Rabbi Yehuda Nassim, lui dice: non possiamo più lasciare la Torah orale a livello orale, dobbiamo scrivere la Torah orale perché c'è il rischio che venga dimenticata nell'esilio. Ma Dio ha deciso che fosse la Torah orale, rimanga una Torah orale, tramandata oralmente. Allora Rabbi Yehuda Nassim cita il verso nel capitolo 119 di Tehillim, dei Salmi, et la sot l'Hashem heferu teratecha. Delle volte, per il nome e per il bene della Torah, bisogna cancellare, bisogna fare qualcosa che non è nel piano di Hashem. Certo, non è che sta cambiando uno dei 613 precetti, ma la Torah orale che sta tramandata oralmente viene scritta per il bene della Torah orale. Cioè, non lo può decidere chiunque, ma lo può decidere Rabbi Yehuda Nassim. E così Rabbi Yehuda Nassim ordina sei ordini della Mishnah, scrive sei ordini della Mishnah e inizia a scrivere la Torah orale, e da quel momento la Torah orale diventa la Torah scritta. Diventa scritta. Rimane una grandissima differenza tra la Torah orale e la Torah scritta, che la Torah scritta ha una santità nelle parole. Quando uno legge un salmo, un verso della Bibbia, un verso del Tanakh, lui ha fatto una mitzvah, perché la santità si trova nelle parole, che Dio ci ha dato quelle parole lì. Quando una persona però legge il Talmud e non capisce quello che sta dicendo, non ha fatto la mitzvah. Perché la santità del Talmud non è nelle parole, è nel concetto. Quel concetto è un concetto divino, quelle parole sono state scritte dopo. Per cui la santità è legata al concetto, e se uno legge il Talmud senza capirlo non ha fatto la mitzvah di studiare la Torah. Ebbene, Rabbi Yehuda Nassim era amato, era stimato, era il più grande maestro di tutti i maestri. Quante storie sono successe con lui, con Antoninus, il grande generale romano che alla fine si converte e diventa ebreo. Ebbene, dice il Talmud, Rabbi Yehuda Nassim era molto vecchio, era molto ammalato, si trova sul letto della morte. Tutti dicono che Rabbi Yehuda Nassim non può morire, non può andarsene via. Lui è proprio come Moshe Rabbeinu. Arriva il giorno, purtroppo, che la notizia quasi impossibile arriva e dicono: Rabbi è morto. Rabbi Yehuda Nassim veniva soprannominato Rabbi, ovvero il maestro per eccellenza, senza dire il suo nome, Rabbi. Rabbi è morto. Dice il Talmud che in quel giorno è stato messo un'affermazione: chiunque dirà che Rabbi è morto, lui deve essere trafitto con la spada. Non si capisce. Rabbi era vecchio, era malato, stava per morire, muore. A questo punto bisogna dire Kaddish, bisogna leggere le Mishnayot, come si usa fare Mishnah. Le lettere di Mishnah sono le stesse lettere di Neshama, anima. Si usa leggere le Mishnayot in memoria delle anime. Si mette qualcun altro al suo posto, che prende il suo posto. È morto Adam Rishon, è morto Abraham, Isaac, Jacob, grandi tzaddikim sono morti, ma sono bene anche morto. Cosa c'è di impossibile del fatto che chiunque dica che Rabbi è morto deve essere trafitto con la spada? Ebbene, dice il Marshall, il grande commentatore di Francoforte, che Rabbi Yehuda Nasi, che lui rappresentava lo studio della Torah in questo mondo, lui era talmente elevato spiritualmente che lui avrebbe dovuto vivere per sempre. Perché lui era talmente legato ad Hashem che non doveva, non poteva, non meritava di morire. Lui meritava il dono dell'eternità, come dice il Talmud, tra l'altro, che ci sono quattro personaggi che loro non sarebbero mai dovuti morire, perché non hanno mai commesso nessuna colpa, erano completamente tzaddikim. Loro muoiono solamente perché il serpente ha mangiato, ha fatto mangiare, ha portato la mortalità nel mondo, ma se non per questo loro non sarebbero mai morti. Beniamin dice, figlio di Jacob Avino, Amram, il padre di Moshe Rabbeinu, Caleb, il figlio di David Amelech, e Yishai. Questi quattro personaggi non sarebbero mai dovuti morire. Dice il Marsha, così come questi quattro non avrebbero mai dovuto morire, anche Rabbi Yehuda non doveva mai morire. Per cui spiega il Marsha, se qualcuno dice che Rabbi Yehuda Nasi è morto, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la persona stessa che dice una cosa del genere, che lui è un mortale, lui vede Rabbi come una persona mortale, come una persona comune, come una persona che non ha studiato la Torah a un livello così elevato. Non vede più Rabbi come una persona che non merita di morire, che è al di sopra della morte. Per cui, se una persona dice Rabbi è morto, non è che bisogna ucciderlo con la spada, non è questo quello che vuole dire, ma è potenzialmente penibile di morte, merita di essere trafitto con la spada, perché lui non riesce a capire il valore spirituale che c'è in Rabbi Yehuda Nasi, che è al di sopra della morte, che è al di sopra del tempo, al di sopra di essere una persona che muoia. Non che lui non può morire, ma se uno dice è morto, vuol dire che non ha capito il fatto che il livello spirituale di Rabbi, che è una persona che è completamente al di sopra del concetto di mortalità, perché ha un livello di studio della Torah così alto che non potrebbe morire, non dovrebbe morire. Se qualcuno dice che è morto, vuol dire che lui vede Rabbi come la persona vede se stesso come mortale, vede Rabbi che è anche un mortale, non lo vede come lui veramente dovrebbe essere, per cui la persona che dice questo dovrebbe essere trafitto con la spada, perché lui vede Rabbi come se stesso, come uno che è mortale, vede che è in lui che è un mortale. Vuol dire che come lui è trafitto da spada, vuol dire che deve morire un giorno, vede Rabbi, lo vede con gli stessi occhi, non ha capito chi è Rabbi, non ha capito di chi si sta trattando. Il Talmud racconta quando l'anima di Rabbi va fuori da questo mondo, c'è una grande discussione, chi la prende? Il Talmud racconta, c'è la famosa Gemara che dice che Rabbi Yehuda Nasi tornava ogni venerdì sera a casa sua a fare kiddush. Lui faceva kiddush alla sua famiglia, così dice Talmud. Noi sappiamo che Rabbi Chai V'Kayam è vivo per sempre, perché chiunque studia la sua Torah, chiunque studia la Mishnah, chiunque studia il Talmud che si basa sulla Mishnah, lui mantiene in vita Rabbi che ha scritto la Mishnah. Rabbi Yehuda Nasi non era una persona qualunque, lui era al di sopra del tempo, al di sopra di essere condizionato dalla morte, se non perché ha mangiato il serpente dall'albero, lui non sarebbe mai morto. Chi non riesce a vedere questa grandezza di Rabbi, non ha capito chi è Rabbi. Per questo dice Talmud, guai chi dice che è morto perché dovrebbe essere trafitto dalla spada. Questo infinito amore che c'era verso il proprio maestro, verso la propria guida, che è la più grande guida della generazione, ma anche una delle più grandi guide di tutte le generazioni, questo potrebbe essere paragonabile al grande amore che c'era verso Moshe Rabbeinu. Così come loro non potevano accettare l'idea che Rabbi fosse morto, perché non può morire uno così, per cui non si può neanche dire che è morto perché è al di sopra di questo concetto. Per la stessa ragione, gli esploratori, che erano i più grandi tzaddikim della generazione, dicono: noi non possiamo accettare che Moshe è morto, no, non è possibile. E allora Moshe non è morto. Moshe non può morire. Piuttosto moriamo noi al posto suo. Parliamo male della terra di Israele, ma non perché noi vogliamo parlare male, perché noi rinneghiamo il valore della terra di Israele, della terra promessa, no. Ma pur di salvare la vita di Moshe, che non muoia subito, che rimanga nel deserto ancora, che, ancora vicino a noi, parliamo male della terra, ma per il grande e infinito amore che c'è verso Moshe Rabbeinu. Guai chi dice che Moshe è morto, che possa morire. Piuttosto moriamo noi, Moshe non può morire. Questo è l'infinito amore che ogni alunno dovrebbe avere verso il suo maestro, verso la sua guida spirituale, verso la guida di tutte le guide, come uno come Moshe Rabbeinu, essere disposto a rinunciare a tutto, anche alla cosa più importante che abbiamo, che è la nostra vita, a patto di salvare la vita di Moshe Rabbeinu. Questa è la volontà degli esploratori. Loro non pensano male della terra di Israele, loro erano tzaddikim, certo, erano talmente tzaddikim che rinunciano alla propria vita per Moshe. Nel Talmud c'è scritto che ci sono diverse generazioni che non meritano il mondo futuro. Dice Talmud, una delle generazioni che non merita il mondo futuro è la generazione degli esploratori. Secondo l'opinione, gli esploratori non hanno parte nel mondo futuro. Dice un famoso commento, cosa vuol dire che loro non hanno una parte nel mondo futuro? Non vuol dire che loro non hanno parte nel mondo futuro. Chelek l'olam haba vuol dire una parte nel mondo futuro? Vuol dire una parte. Gli esploratori sono talmente grandi, sono talmente importanti, talmente tzaddikim, che loro non hanno solo una parte nel mondo futuro. Loro hanno molto di più di una parte nel mondo futuro. Perché loro sono superiori ad avere solo una parte nel mondo futuro. Chelek l'olam haba vuol dire una cosa, la parte limitata. Ma qualcuno che è disposto a dare la sua vita a Moshe Rabbeinu, a morire piuttosto che non muoia Moshe Rabbeinu, lui non merita una piccola parte, lui merita tutto il mondo futuro, lui merita qualcosa di molto di più del mondo futuro. E questo che noi parliamo dall'esempio degli esploratori, questo che noi impariamo dalla generazione di Rabbi Yehuda Hanassi, che una persona deve essere devota al suo maestro e deve essere disposta anche a morire per il suo maestro. E questo è l'esempio degli esploratori. Da questo noi capiamo un insegnamento molto grande. Però dall'altra parte ci dice la Torah, quando il piano di Hashem è diverso, anche l'amore infinito per la Torah e per il tuo maestro non deve compromettere l'amore per Hashem. Noi dobbiamo ricordare che il piano di Hashem è superiore a tutto, e se Hashem vuole che noi andiamo nella materia per elevare la materia, anche se perderemo Moshe Rabbeinu, questo deve essere la nostra volontà. Come dice il Pirkei Avot, ricordati, fai la volontà di Hashem che diventi la tua volontà, Aser Rotzono Kirtzoncha, e allora Hashem farà in modo che la tua volontà diventi la sua volontà di Hashem. Chiedesce a sé Rezoncha Kirzono, in modo che Hashem farà diventare che la tua volontà diventi la sua volontà. Quando noi annulliamo la nostra volontà, i nostri desideri, i nostri piaceri più spirituali, più elevati, perché la volontà di Hashem è diversa, Hashem farà in modo che la nostra volontà, i nostri desideri diventano realtà, diventano la sua volontà. Quando uno diventa devoto per Hashem, come Caleb dice, capisco che voi volete sacrificare per Moshe Rabbeinu, ma questo non è il piano di Hashem. Dobbiamo noi sacrificarci per la volontà di Hashem. Hashem farà in modo, si sacrificherà, che la nostra volontà diventi realtà, diventi la sua volontà, diventi così. ci auguriamo che Hashem realizzi tutte le nostre volontà, noi annulleremo la nostra volontà davanti alla sua, Hashem farà in modo che la nostra volontà, il nostro desiderio, il più grande desiderio che noi abbiamo, che noi vogliamo che arrivi Mashiach immediatamente, allora quando noi annulleremo la nostra volontà davanti alla sua, Hashem farà in modo che la nostra volontà, il nostro desiderio diventi realtà, che Mashiach arrivi presto, il Razzon, che potremo vedere presso la Geulah, Mashiach Tzidkenu e tutti i Tzadikim, Moshe Rabbeinu, li rivedremo presto nei nostri giorni, e Biuda Nasi, tutti gli altri Tzadikim, bimherabe, amen, amen.